Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questa è la puntata speciale del sabato di Linee d'ombra, in cui vi raccontiamo in 5 blocchetti gli episodi della nostra storia seriale, cioè la storia con cui chiudiamo ogni puntata di Linee d'ombra. Vi stiamo raccontando una storia che è una storia d'amore, ma in realtà è una storia di un inseguimento durato 40 anni, la storia di Pasquale e di Crista. In questa settimana scamperemo, e quindi in questi 5 episodi scamperemo addirittura un attentato terroristico di quelli accaduti in Italia negli anni 80, e poi passeremo insieme delle giornate meravigliose in motocicletta con questi due giovani amanti.
Vi siete sentiti da quando siete partiti voi a quando è arrivata a Firenze?
No, non ci siamo mai sentiti.
E quanto tempo
lei
è passato?
Mi ha detto, ti chiamo quando sono a Firenze.
Con Crista eravamo rimasti che mi avrebbe raggiunto a Firenze alla fine della sua vacanza. Secondo i miei calcoli doveva essere lì a Firenze ai primi di agosto. Mi svegliavo pieno di speranza, ma senza illudermi troppo. In fondo la nostra storia era durata appena 4 giorni e non mi potevo aspettare che la mia voglia di rivederla coincidesse anche con la sua.
Naturalmente lui si dice che non c'era un telefonino, non c'era nulla, quindi l'unica cosa che c'era era il mio telefono fisso, ma lei non mi chiamò. Fino al 2 agosto io non l'ho più sentita, infatti non ci credevo che sarebbe arrivata, io lo pensavo non l'avrei più rivista.
Nell'attesa percorrevo mentalmente, cercando di calcolare il tempo di durata, il suo viaggio per raggiungere Firenze.
Lei mi ha detto che io sarò il 2 a Firenze e sapevo che il tratto doveva essere patrale. Io figurati, io sono stato lì a aspettare solo questo, cioè non mi fregava nient'altro. Non avevo, io stavo lì a contare secondi, cioè, per arrivare a questo 2 agosto. E sapevo che lei avrebbe fatto Patrasso, Ancona, poi treno Ancona e Bologna e poi Bologna Firenze.
Più o meno dalle 12 di quel 2 agosto 1980 potevo iniziare ad attendere una telefonata che mi annunciava il suo arrivo. Il destino è come un angelo che guida il tuo treno, che attraversa la stazione di Bologna 30 minuti prima che tutto salti in aria. Oppure l'angelo esiste veramente. Ma io non lo sapevo, e mentre cercavo di fare trascorrere il tempo in attesa del suo arrivo, un'edizione speciale del telegiornale mi lascia senza respiro. È una strage. Il soffio arroventato prodotto da una miscela di tritolo T4 trancia i destini di persone provenienti da 50 città diverse, italiane e straniere. Tra questi treni c'era l'Ancona Chiasso, il suo possibile treno.
Dalla televisione, quasi in diretta, perché io lì a casa in via Bolognese a Firenze, per passare dal 2 agosto, naturalmente non sapevo lei doveva arrivare, niente, sai, presente quello ti cammina avanti e indietro per la casa, non sa che fare. Ecco, ero io, quello che andava su e giù, aspettare passasse il tempo. E per farlo passare facevo qualcosa, qualsiasi cosa non me lo faceva passare. Fra queste cose io facevo era guardare la televisione. E in quel momento ho guardato, stavo guardando, era mattina, 10:30, no? Se non sbaglio.
Ooh, you say,
L'attesa diventa angoscia e le immagini di Krista incominciano a girarmi tutto intorno, senza logica temporale, senza ordine. La sua voce, i suoi occhi, i fotogrammi di lei, un montaggio dislessico, senza trama, si incrocia con la cronaca trasmessa dalla televisione.
E quindi io ero molto addentro politicamente a queste cose, quindi questa strage in quel caso di destra mi colpì tantissimo. E nonostante questo, la mia unica attenzione, antenne si alzarono quando vidi questa cosa in televisione, fu pensare a Krista che si poteva trovare in quel momento lì. Tant'è vero che ho detto: adesso non la vedrò arrivare, intanto non saprò se non vedrò a vederla, non arriverà più a qui perché magari ha deciso di non venire, oppure perché si è trovata in questa situazione qua.
La mia storia si fermò a Bologna e Krista proseguì verso di me. Quando me la vedo davanti, sulla soglia della porta, con il suo sguardo intimidito, sorpreso, nell'attesa di interpretare la mia reazione per conoscere quanto fosse per me gradita la sua presenza, mi parte un tremore misto a brividi di freddo, tipo quelli che si sente prima di svenire, e tutte le mie previsioni, ipotesi, sospetti, lasciano il posto all'unico, solo, esclusivo, completo sentimento. Felicità. Felice, non ci sono altri aggettivi, felice. È la felicità che ti riempie ogni vuoto. Le parole non servono, non le trovi. Ti lascia senza idee, quelle che ti dovrebbero servire a rompere il ghiaccio. Ti senti un ebete incantato, nudo, senza difese.
È passata mezz'ora prima, ma questo non lo ricordo, me lo disse, perché abbiamo fatto i conti poi, chiaramente. Naturalmente la strage di Bologna è uno dei momenti storici della nostra Italia peggiori in assoluto, siamo mai successi, però francamente non voglio fare il menefreghista. Ho sentito suonare il campanello, non pensavo nemmeno che fosse lei, e me la vedo davanti a quel punto. A quel momento in poi non c'è stato più niente, ci poteva anche venire giù una montagna, non me ne fregava nulla, non c'era storia. Ero talmente felice, talmente in un altro mondo, come poi effettivamente poi abbiamo vissuto nell'anno e mezzo, due anni dopo, due anni che siamo stati insieme.
Allora fai un passo verso di lei e la stringi forte e cerchi in lei l'aiuto di cui hai bisogno. Lo cerchi decifrando nella forza delle sue braccia quanto la mia felicità corrisponda alla sua, e in quel momento ho sentito che quello che cercavo io era quello che cercava anche lei. Inizia da qui una storia d'amore che non si dimentica mai, che non si ripeterà più, che vorresti rivivere e la cerchi per il resto di tutta la tua vita.
Stavo a casa mia, non c'erano problemi perché insomma la mia famiglia è sempre stata una famiglia abbastanza libera, moderna, so come dirti, figli dei fiori, non c'era addirittura, se non, io non mi ricordo nemmeno la presenza di mia madre, perché mio padre e mia madre erano separati, però non mi ricordo nemmeno, lei probabilmente mia madre era partita per farsi un giro, una vacanza, qualcosa del genere, ma non mi ricordo che ci fosse anche lei in casa. Ora incominciano un po' quelle ricostruzioni più difficili da fare, per una ragione precisa, che tutto il periodo da quel momento lì, dal suono del campanello, fino alla fatidica lettera, lei mi scrive quando io facevo il militare, inizia un periodo che non ha tempo.
Non si può raccontare una storia come questa senza conoscere gli occhi di chi ti fa battere il cuore. Vorrei farvi entrare dentro questa emozione che è la forza di muovere la tua vita, che ti guida nelle scelte e che le giustifica tutte, anche quelle senza senso, senza una logica, senza una ragione. Ma siccome non ci riesco, vi chiedo di fidarvi di me. Credete ciecamente in questo grande amore che riempie ogni pertugio dell'anima e del corpo, dando il senso alla vita.
Nel senso che tutto noi lo facevamo in funzione a quello che noi, al nostro amore, al nostro stare insieme, al nostro amore. Quindi ora risalire perfettamente a tutte le date, quando lei è dovuta ritornare a Basilea, io l'ho seguita, cioè, tutte queste cose qui mi è più difficile. Mi ricordo che doveva appunto finire l'estate, c'era ancora tutto settembre, quindi e io naturalmente quando lei è stata lì l'ho presa e l'ho portata in giro per la Toscana con la moto Morini.
Da buon toscano campanilista decisi di trascorrere gli ultimi scampoli di quell'estate in giro per la mia regione. In sella alla mia moto infilavo le curve tra i filari dei cipressi e le colline del Chianti e della Val d'Orcia e le sue braccia mi stringevano forte, senza mollarmi mai.
Linee d'ombra.
Insomma, sembra tutto idilliaco, no? Sembra che tutto sia magnifico, straordinario, c'è un'intesa, c'è una vicinanza, un'esclusività assoluta che è quella che c'è nelle persone che si amano, che si conoscono e si frequentano da poco. E poi però ci sono due strade che possono prendere quelle storie. Una è, diciamo, la normalizzazione di quell'innamoramento che diventa un amore quotidiano e quindi è un lavoro costante quello di stare insieme, oppure succede qualcos'altro.
Siamo andati da tutte le parti con la tenda, sì. Devi considerare, Mauro, che quella dimensione lì è una dimensione dove te quasi ti isoli, capito? Ti isoli dal mondo,
sì, ti isoli.
Da tutto quello che ti sta intorno. Non te ne fotte di niente, più di nulla altro che quello di stare insieme a questa persona.
Non c'era niente che ci potesse fermare. Dentro di noi c'era un potente antidoto che ci proteggeva da qualsiasi cosa. Ho letto su un muro di Roma: se il mondo ci crolla addosso, noi ci sposteremo. Ogni volta che passo da lì, penso che quella frase rappresenti perfettamente il senso del nostro stare insieme. Ci portammo alla mia tendina, dove per la prima volta facciamo l'amore.
Perché c'era una sorta di isolamento del resto del mondo. Era un po', non ti dico malato, però un po' qualcosa di che non funzionava. Insomma, ci stava, perché non esiste il mondo e te praticamente non trovi niente. Perché poi dopo noi siamo andati a vivere insieme in un appartamento di Firenze, pensavamo fossimo dei terroristi, capito? Perché sai, a quei tempi quando una coppia di giovani come eravamo io e lei, io il 2 ottobre, cioè facevo 18 anni, cioè ancora quando io ho conosciuto lei non ce l'avevo, non ero maggiorenne.
Non è mia intenzione raccontare la cronaca di questo anno e mezzo, tanto è durato più o meno il nostro rapporto. È quello che succederà dopo la nostra prima e definitiva separazione forzata che mi interessa raccontare. Mi limiterò a dirvi che non c'è stato un solo giorno in cui abbiamo fatto a meno l'uno dell'altra, che il tempo si è riempito di forti sensazioni senza mai perdere il ritmo della passione. Era diventato tutto esclusivo, a cominciare dalle cose più semplici e normali.
Siamo andati a vivere insieme, capito? Sono entrati due volte alle 4 di notte, sfondandoci le porte, la polizia per controllare quello che si faceva lì dentro. Come facevano a quei tempi, capito? Due ragazzi si vanno a vivere nella periferia di Firenze da soli, a quell'età, erano tutti da controllare, capito? Da pedinare, noi eravamo pedinati sempre. Era una bella, ma non ci fregava niente, non ci interessava. Mi ricordo che ci eravamo organizzati bene, non avevamo una lira, però si voleva fare tutto da soli, si mangiava palle di toro. Cioè le palle di toro, se te tu vai dal macellaio, però a quei tempi le palle di toro non le vendevano, quindi le davano gratis. E noi ci facevamo queste palle di toro, erano gigantesche, però quando le cucine diventano meno della metà, però le facevi come il rognone, cioè le facevi con la cipolla, erano buonissime, erano perfette. Io ricordo che avevamo questo televisorino, sai, quelli piccoli.
Quel televisore minuscolo era uno dei simboli di quel nostro legame fortissimo, non perché ci interessasse la TV, ma perché avevo costruito come telecomando una canna di bambù lunghissima che dal letto riusciva ad arrivare a cambiare canale o a spegnere il televisore senza che uno si separasse nemmeno per un istante dall'altra. I'm in love with a girl. Anche il nostro linguaggio, alcune parole che all'inizio non conoscevamo, trovavano una traduzione approssimativa che da quel momento restava immutata e definitiva, costruendo un vocabolario che soltanto noi potevamo capire. Come vi ho già detto, mi è impossibile cercare di descrivere quanto fosse immensamente coinvolgente quello che stavamo vivendo. È un'impossibilità simile a quella che ti trovi quando cerchi di descrivere quei sogni che ti hanno lasciato una fortissima emozione, ma che non sai raccontare perché le parole non ce la fanno a toccare quelle corde emotive. Le cose, i luoghi, gli incontri, quando te li racconti capisci che non rispecchiano neanche lontanamente quello che hai vissuto.
Io studiavo ancora al conservatorio, in quel momento stavo passando alla scuola di musica di Fiesole e quindi studiavo e lei stava lì a sentire sempre, poi stavamo sempre appiccicati, sempre appiccicati, non ci si staccava mai.
Studiavo, ma non c'era spazio per altro nella mia vita. Non c'era altra roba, ci piaceva quella nostra dimensione. A 18 anni poi presi la patente e continuammo le nostre peregrinazioni nella campagna toscana con la macchina di mio padre.
Era la macchina di mio padre, che praticamente gli fregai, era una macchinona enorme, una Simca Chrysler bianca, e noi si tirò giù i sedili di dietro, si metteva un materassone dietro e questa macchina si faceva diventare una specie di roulotte, di camper, diciamo, e andavamo in giro a dipingere. E poi insieme, io già lo facevo, mi piaceva dipingere, lei ha cominciato con me a fare questa cosa, con due cavalletti, ci si fermava giornata intera davanti a qualcosa e si metteva lì a dipingere. Si stava insieme, non c'era... Era una dimensione come potrebbe essere quella di uno che decide di andare a vivere in un'isola deserta, quindi tutto è funzionale a questa sua dimensione. Non c'è nient'altro intorno, capito? Non c'è nient'altro.
Io e Christa abbiamo vissuto così, felici e incuranti del resto del mondo per un paio d'anni, senza separarci, se non per brevissimi momenti. Nessuno di noi due immaginava che quella vita ideale fosse destinata a interrompersi di lì a poco.
Devo partire per andare ad Arezzo a fare il CAR. Fino all'ultimo si sta insieme. Quando io parto, lei va a Basilea. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. We broke up a month ago and I grew up. I didn't know I'd be around the morning after.
been wait and see a happy day and then you pay and feel like shit the morning after but now I feel changed around and instead of falling down I'm standing up the morning after situations get fucked up and turned around sooner or later.
Ed è esattamente questo quello che succede. Comincia l'inseguimento. Dopo quell'amore durato un anno e mezzo, due, esattamente come dice Pasquale, non è di quell'anno e mezzo che vi voglio raccontare, ma è di quello che è successo dopo. E per farlo dovete tornare con noi da lunedì alle 15, tutti i giorni, su Radio 24, oppure in replica all'alba, attorno alle 5 della mattina, oppure semplicemente in podcast a Linee d'Ombra, dove raccontiamo storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!